dicevo stamattina di questa famosa citazione del profeta Isaia che Gesù fa a commento della domanda stupita dei suoi discepoli: ma perché parli in parabole alla gente? Quando Gesù cita il profeta, il testo è preso dal capitolo 6 di Isaia, i versetti 9 e 10. Nella nostra traduzione suona: ascoltate pure, ma non comprenderete. Osservate pure, ma non conoscerete. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Sempre che suoni come una minaccia. Succeda così. Mi sono accorto che questa citazione del profeta Isaia ricorre altre due volte nel Nuovo Testamento. E tutte e due le occasioni sono singolari. Allora, viene citato nel Vangelo di Giovanni alla fine del ministero di Gesù, poco prima dell'inizio del racconto della passione. Come a sottolineare: io ho fatto, ho detto, ho cercato, ho provato, ma la parola non è entrata, la parola è rifiutata. E segue subito il racconto della passione. Ricorre alla fine degli Atti degli Apostoli, le citazioni esatte sarebbero Giovanni 12, 40, e questa qui degli Atti 28, 26, 27. Gli Atti finiscono con la vicenda di Paolo, che è prigioniero a Roma, che in questi anni in cui è prigioniero, però gode di una certa libertà, no? Lui parla a chi viene a trovare, però alla fine si dice la sua parola non è avvolta. Poi voi sapete che gli Atti finiscono così, non raccontano il martirio di Paolo, che noi sappiamo da altre fonti, no? Cioè, la sottolineatura è: per quanto fatto, per quanto detto, la parola resta rifiutata. Se tenete conto che questa parola di Isaia è la parola che segue, non tanto neanche che segue, che fa parte della grande rivelazione di Dio al profeta Isaia. Quando Isaia ha la visione della maestà di Dio. Ricordate la scena, no? Cioè, lui tremebondo perché compare la maestà di Dio, e poi c'è il famoso angelo che viene con le pinze, no? I carboni ardenti, no? Quindi è il momento più solenne della vita del profeta. È come dire, tu annuncerai questo, e per il profeta è la sua vocazione, cioè il senso della sua vita. Direttamente, la prima parola che segue a questa visione è questo passo. È come se Dio dicesse al profeta: io ti mando a parlare, però tu non sarai ascoltato. Ma non sei tu a non essere ascoltato, sono io. È la mia parola che non sarà ascoltata. E questo non essere ascoltata è quello che poi serve come immagine di riferimento per descrivere la durezza dei cuori quando noi ascoltiamo la parola. L'ascoltiamo, ma non capiamo. Vediamo, o meglio, guardiamo, ma non vediamo. Il mistero di questa parola, io lo vedrei spiegato in questo modo. E qui mi collego alla prima lettura riferimento all'immagine della pioggia, che la pioggia non viene se non, diciamo, non viene inutilmente, l'effetto consegue necessariamente. Se arriva la pioggia, la terra poi germoglia, no? Allora, il mistero è un po' questo. Quando rispondo a questa parola, da una parte è una specie di esortazione al profeta. Tu incontrerai la resistenza, ma tu continua a parlare. Quella parola che tu annuncerai è la mia. Tu fidati. Quindi lo dice al profeta. E lo dice anche al popolo, perché per quanto il popolo sarà recalcitrante, questa parola non viene meno. Verrà sempre annunciata. Allora il popolo che pure rifiuta sarà sempre pescato dal Signore che lo viene a, come dire, dovunque si trova lo va a prendere per riportarlo. Allora, quello che sembra strano è che dalla minaccia succederà così, viene fuori un principio di fiducia, ma Dio è fedele. Ma Dio continuamente è fedele. Provate subito a collegare. Per quanto noi siamo disgraziati, Dio è fedele. Quando noi diamo la giustificazione, ma tanto è sempre lo stesso, non riesco mai a fare niente, lasciamo perdere, no? Alla fine non è la nostra cattiveria, è una delusione di un amore. Questa delusione di un amore è imputata a Dio. Il nostro peccato sta lì, non negli altri peccati che facciamo. Cioè è come se noi non dessimo più valore alla fedeltà di Dio, cioè alla capacità di Dio di adempiere le sue promesse. Questa percezione è collegata direttamente all'immagine della pioggia. Allora, questa immagine della pioggia si trova alla fine, voi sapete che il libro del profeta Isaia è diviso in tre. C'è il primo Isaia, il secondo Isaia e il terzo Isaia. Allora, il secondo Isaia è chiamato, va dal capitolo 40 al capitolo 55, è chiamato il libro della consolazione. Infatti comincia, consolate, consolate il mio popolo. E finisce con questa immagine della pioggia. Se voi andate a rileggere questo brano e continuate il versetto dopo dice: voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. Cioè, quella, l'immagine della pioggia è legata al fatto che Dio andrà a trovare quel popolo che è schiavo a Babilonia e lo farà tornare. Se è schiavo a Babilonia è perché è stato duro di cuore. Ma la parola di Dio è fedele, ha mandato il profeta a ricordare questa fedeltà e Dio poi l'attuerà. Allora, partirete con gioia, sarete ricondotti in pace, è il contenuto della promessa di Dio. Quando Gesù parla, non è che sia ascoltato. Tra parentesi, se noi avessimo, come fossimo stati al tempo di Gesù, chi dice che noi l'avremmo seguito? Non facciamo sapere. Molti hanno ascoltato, ma pochi hanno, come diciamo, noi diciamo, compreso, pochi hanno seguito. Allora, la domanda da farsi non è se noi facciamo parte del numero dei pochi o dei tanti, ma è che cosa ha fatto scattare questo riconoscimento della fedeltà di Dio alla sua promessa. La gente poteva davvero cogliere la parola che Gesù annunciava se lui non aveva ancora testimoniato fino a che punto la fedeltà di Dio sarebbe stata manifestata. Cioè c'è stato bisogno della tragedia della cattura, condanna, morte del figlio perché potesse splendere in tutta la sua forza, la grandezza dell'amore di Dio per noi. Cioè la fedeltà dell'uomo. l'amore di Dio per noi si, come dire, si diciamo così, emerge proprio all'interno del nostro peccato. Quando un uomo riconosce il suo peccato, è il momento in cui ancora di più, in modo ancora più splendido, si può rivelare la fedeltà dell'amore di Dio. Questo è esattamente il contenuto della parabola del seminatore. È caratteristico questo, questa mescolanza, no, tra la durezza del cuore dell'uomo e la fedeltà di Dio. Quello che noi siamo invitati a cogliere non è diventare più morbidi di cuore, ma imparate a vedere la fedeltà di Dio. Se voi cogliete quella fedeltà, automaticamente il cuore risponde con amore all'amore che ha visto venire a lui. Se voi fate lo sforzo su di voi di dire io sono così, non è una cosa buona, devo sforzarmi, devo muovere per un po' di tempo che questa funzioni, ma dopo dice, siamo sempre da capo, è sempre la stessa cosa. E non procedete più, fate tre passi e poi tornate indietro. E nella vita fate tre passi e tornate indietro. Fate tre passi e tornate indietro. Oh, non si supera quella linea, diciamo. Se invece voi guardate a quello che è la fedeltà di Dio, allora il cuore può sperare di aprirsi e rispondere con amore all'amore che gli viene manifestato. Questa è la... In un certo senso, no? È quello che penso che sia una delle domande forse più drammatiche che noi possiamo farci, ma da dove arriva questa durezza del cuore che noi registriamo tutti? Non è che ci fa piacere essere qui di cuore, però regolarmente noi notiamo che siamo duri. Questa durezza è, diciamo, è descritta, poi cercherò di spiegarlo dopo, dai primi tre tipi di terreno nella parabola, no? Il terreno a strada, il terreno a sassi e il terreno a spino, descrive proprio questa durezza. Ma alla fine, se noi ci domandiamo, ma da dove arriva questa durezza? Perché siamo così duri di cuore? Perché alla fine quello che desideriamo, in fondo poi, non lo vediamo mai? Perché? Allora, in questo senso, provate a riconsiderare tutto il racconto del Vangelo. Cioè, se poteste, diciamo, come riassumere tutto quello che ricordate del Vangelo. Quando Gesù si muove, guarisce, annuncia il regno, fa evidentemente cose belle. E le persone capiscono questo. Però perché poi non si accoglie la sua persona? Come si è manifestata in questa bontà? Cioè c'è come bisogno di arrivare alla tragedia, Gesù poi è messo a morte, arrivare alla tragedia per rendersi conto che ma Dio ci ha proprio voluto bene, ma Dio è proprio stato fedele al suo amore. Allora, ci sono piccole espressioni nel racconto dell'attività di Gesù che sono assolutamente caratteristiche. Una di queste espressioni è vede la folla, ne ha compassione. Vede il malato, ne ha compassione. Cioè la sottolineatura è ha compassione. Noi sentiamo la compassione di Gesù per noi. Allora, non so se voi, diciamo così, avete presente l'espressione più potente dell'Antico Testamento che si riferisce alla compassione di Dio per noi è quando Dio compare a Mosè nell'episodio del rovito ardente, Mosè è andato alla ricerca del suo gregge, no? E si è trovato in questo territorio deserto e ha notato un fuoco prossimo, come un cespuglio, no? Che è in fiamme, e però è sempre lì. Quindi il fuoco non consuma, non incenerisce, come mai? Allora lui si avvicina e toglie di sangue, no? Questo è terra santa, e allora è una delle, è la prima rivelazione di Dio, perché il brano poi finisce quando Mosè ti chiede chi è, no? Io sono colui che sono. Ma quello che viene raccontato prima è: se Dio ha attirato Mosè a vedere quell'evento così straordinario, è per potergli dire, l'espressione sarebbe nel libro dell'Esodo al capitolo 3, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze. Quando noi siamo arrabbiati neri o quando ci pestano la coda in modo solenne, noi riusciamo a dire a Dio: Dio conosce le mie sofferenze? Quasi mai. Cioè questa percezione, che è proprio la rivelazione di Dio nei nostri confronti, per noi è molto molto lontano. Questo mi fa dire che noi, quando ascoltiamo le scritture, ascoltiamo delle semplici parole, dato che sono lette in italiano e noi parliamo la lingua italiana, capiamo, ma non capiamo tutto. Cioè capiamo il suono delle parole, ma non il senso, cioè quello che le parole comportano come rivelazione. Perché la rivelazione che la parola ha dentro è: io conosco le tue sofferenze e vengo per aiutarti, per liberarti. Quando il Vangelo nota, no? Gesù ha compassione, vede le folle e ha compassione, anche quando ha, pensate a quella scena, no? Della vedova con il figlio morto, no? E ci sono freme di compassione. Sempre viene sottolineata la partecipazione di Gesù a quelli che sono i tormenti dei cuori nella vita, no? Quello che noi, ripeto, non cogliamo più è che in quella compassione si rivela la natura di Dio, che è compassione per noi, quella che è testimoniata nel libro dell'Esodo al capitolo 3. Però se voi ritornate indietro, no? E rileggete tutto quello che è stato il movimento di rivelazione fin dalla creazione, voi dovete dire, non dovete dire con la lingua, no? ma dovete come riconoscere perché c'è il mondo, perché ci sono le cose. Guardate che non c'è cultura, non c'è che ammetta che il mondo è creato per amore. Solo nella tradizione ebraico-cristiana un Dio ci sta. Tutti si rendono conto che il mondo non viene per caso, ma nessuna cultura, nessun pensiero filosofico ha mai immaginato che il mondo è prodotto per amore. Noi diamo la cosa scontata, ma non sappiamo cosa diciamo. Il mondo è terribile nei suoi dolori, nelle sue ingiustizie, e questo si vede benissimo. Vedendo questo, come fai a dire che il mondo è creato per amore? Se dietro non ci fosse una rivelazione vera, come facciamo a proclamare che il mondo è creato per amore? uscito dalle mani di Dio per noi. Come facciamo noi a proclamare che Dio conosce le nostre sofferenze se le lascia intonse? Capite quello che sto dicendo? Quando noi ascoltiamo la parola di Gesù, i suoi movimenti, il suo approssimarsi a, il suo, come dire, leggere il cuore in modo che i cuori si possano, come dire, aprire, no? In modo che la vita possa tornare a sborgare fluente, si tratta eminentemente di questo passaggio: Dio si rivela nella sua compassione e come ha creato il mondo per amore, lo rivela per amore. Non so se voi sapete che nella tradizione musulmana, quando si elencano, si dice che ci sono 100 i nomi di Dio, 99 sono conosciuti, 1 è sconosciuto. Se voi andate a leggere i 99 nomi di Dio, non c'è nella tradizione musulmana il termine amore. Noi, non so, o forse per una cosa sentimentale, oppure per abitudine, noi non riusciamo a cogliere la potenza di questa rivelazione. Allora, quando Gesù racconta le parabole del regno, alla fine le parole che dice toccano il nostro cuore se noi possiamo percepire il contesto all'interno del quale queste parole sono pronunciate. E il contesto è esattamente questo amore di compassione di Dio. Faccio un'ulteriore domanda e mi rifaccio a un altro evento raccontato nel Vangelo. Pensate alla famosa tempesta serata. Gesù è con i discepoli sulla barca, scoppia una tempesta e Gesù sta da dorme, beato. Apostoli sono tutti impauriti e vanno a svegliare, no? Lui quando si sveglia dice: ma gente di poca fede. Allora mi sono sempre chiesto, posso fare una domanda in questo modo, ma come si fa a fidare di uno che dorme? Cioè, come potete essere voi rassicurati dal fatto che uno dorme e voi siete dei guai? Allora, se voi andate a rileggere questo evento, noterete alcuni particolari assolutamente preziosi. Chi ha preso la decisione di fare la traversata? Gli apostoli o Gesù? Gesù. Quindi, Gesù è con loro perché lui ha ordinato di andare sulla barca. Alla terra. Succede la tempesta. Gli apostoli non sono, come dire, non è gente paurosa, è gente pescatrice, gente che lavora nel, si dice, è il lago di Tiberiade, no? Cioè, ha a che fare tutti i giorni. Quindi non è che non conoscono le tempeste, però a volte scoppiano delle tempeste che dicono, magari i marinai hanno un po' di paura. Non ha assolutamente percepito che se moriva loro, moriva anche loro maestro. E soprattutto, e questo è un vero mistero, che se noi dovessimo cogliere questo, il nostro cuore automaticamente torna bene morbido, non è più morbido. E soprattutto gli apostoli hanno totalmente dimenticato che sono in quella traversata perché Gesù ha comandato. Cioè, il dimenticare che quello che l'uomo vive, lo vive sul comando di Dio, rende l'uomo assolutamente impreparato all'affliggione, diciamo così, alla prova, perché dubita della potenza di Dio. L'immagine è che Dio dopo, cioè, fa finta o non c'è. Questa è la nostra percezione. Allora, il Vangelo è raccontato per convincere il cuore che è Gesù che si accompagna al nostro tragitto. E quando lui dirà che il discepolo non può sperare di avere un esito più fortunato del maestro, non c'è discepolo che è più del maestro, allude esattamente a questo. Quando è che splende l'amore? Quando tutti ti fanno carezze? Al contrario, cioè l'amore splende se qualcuno ti perde i piedi e tu non lo perdi. Ecco, questo fatto, che è un fatto evidente nella vita, lo vogliamo vedere negli altri, ma in noi. Allora, l'invito è, siccome in tante occasioni Gesù mostra questa compassione, come dicesse, ma non sei ancora convinto? Poi subirà la passione e allora dico, non sei ancora convinto? Allora, il nostro cuore, se fa memoria di quello che Gesù sente e vive per noi, di quello che Gesù ha fatto a noi, il nostro cuore non temerebbe mai nulla. Invece noi siamo sempre alle prese con le nostre paure, sempre. Se non altro, la paura di essere dimenticato da tutti, di essere messi all'ultimo posto, nell'angolino, come se nessuno si interessa di noi. E chi si interessa è per darci un colpo in testa. Più o meno. Allora, questo tipo di paura è quello che rende il nostro cuore duro, e duro perché non si fida più del suo Dio. Non crede più alla fedeltà della promessa di Dio. Non sente più questa compassione di Dio per noi. Non sente più l'eco di questa rivelazione, io conosco le tue sofferenze. E qui c'è dentro tutto il mistero della rivelazione delle scritture. Cioè Gesù, quando si muove all'interno del mondo delle scritture per far comprendere che lui è proprio il compimento di questa rivelazione della compassione di Dio per il suo popolo, per i suoi figli, per l'uomo, per l'umanità. Se noi prendiamo di vista questo, noi interpretiamo le parole di Gesù nel Vangelo come dei comandamenti, come degli obblighi. Prima o dopo naufragheremo. Cioè andrete sott'acqua. Andrete sott'acqua. Non è che c'è bisogno di prove eccesse per andare sott'acqua, a volte anche un colpetto dato punto giusto ci fa andare sott'acqua anche per niente. Allora, e qui sarebbe tutto l'invito che poi dopo domani riprenderemo nel percorso, ma noi abbiamo imparato a sentire la compassione di Dio. Quando ascoltiamo la proclamazione del Vangelo, poi leggiamo la parola di Dio, sentiamo dentro queste parole la compassione di Dio che si appressa a noi per portare vita. Noi abbiamo una sensazione opposta. Quando viene Dio, ci chiede la vita e noi abbiamo paura. Ma cosa più obbrobriosa rispetto a Dio non possiamo pensare. Lui è la fonte, non che ci chiede la vita. Lui dice che se vuoi avere la vita, le condizioni sono quelle, ma per avere la vita, Gesù alla fine dirà, e lo dice prima della sua passione, poco prima, io sono venuto a portare la vita e chi l'abbiate in abbondanza. Questa è la testimonianza che possiamo dare della nostra fede in Gesù, se uno ci viene conto. Possiamo dire questo tranquillamente? Uno che non conosce niente di cristianesimo incontra noi può dire, ma guarda com'è pieno di vita questa persona, anche se è bastonato. Proprio no. Ecco, quel proprio no è la durezza di cuore, cioè non ci fidiamo di Dio. Non, Dio dorme, nell'esempio della... E di che dorme? Ma noi siamo arrabbiati perché dorme. Non immaginiamo che è lì con noi, sulla barca. Se andiamo a fondo loro, va a fondo anche lui. Ecco, questa percezione è quello che io vorrei cercare di ravvivare nei nostri cuori facendo questo cammino, perché tutto ciò che viene da Dio, quindi da Gesù, è in funzione di portare vita, di rendere la vita rigogliosa, abbondante. Ma non è per niente scontato, non è per niente scontato. Faccio un piccolo esempio e poi chiudo. Vi ricordate è forse uno dei passi più forti, no? Nel Vangelo, quando è esigenza, no? Dice, no? Entrate per la porta stretta, no? Oppure rinnegate voi stessi, no? Se non prendete la croce, no? Ma il significato qual è? Nessuno pensa che se Gesù parla di porta stretta, la porta stretta è la porta della vita che deve attraversare il bambino per uscire alla luce del mondo. La porta stretta è la porta per la vita. Ma noi pensiamo a questo, noi pensiamo solo, ma che fatica bisogna fare? Perché il bambino fa fatica a uscire. Ma senza questa fatica, il bambino muore. E muore anche la mamma. E allora, fin tanto che noi non percepiamo, io direi proprio a livello perfino istintivo, emotivo, che la parola del Signore è una parola per la vita, per l'abbondanza della vita, scordate di seguirla. È come se, come dire, non riuscendo a goderla, alla fine non potete neanche praticarla. Invece, entrate per la porta stretta, è la porta della vita, e tra l'altro la porta stretta è lui, non
e come sono fatto così.
No, è lui, la porta stretta, è Dio stesso, perché rispetto alle esigenze, diciamo così, della nostra carne, noi vogliamo avere non tanto star bene noi, ma che tutti ci vadano a fare, ci mettono su un cristallo, che ci come si dice quando
c'è un salatino.
Deve essere
un salatino.
Sì, tu, no? E immaginiamo che quello sia la vita, ma quella è, siccome siamo vuoti abbiamo bisogno di quello, ma lo sappiamo bene che non c'è sostanza in questo, anche perché un secondo dopo la possiamo togliere la gloria. Cioè non è che se fino adesso ti hanno dato, il secondo dopo la possiamo togliere tranquillo. E tu ti dico un vero, invece in questo senso no. La vita che è portata dalla parola che viene da me, la propria vita abbondante, è la tua vita, è la pienezza della tua, non hai bisogno che altri te la confermi. Anzi, sei tu che darai spazio a questa vita, perché tocchi anche altri, perché arrivi anche ad altri, perché anche altri possono fare la stessa esperienza tua. Questo è il movimento dell'ascolto della parola, lasciandola germogliare. Avevo in mente altre cose da finire. Ho detto questo. Non ho contemplato i vari passaggi, magari lo farò domani, prima di cominciare un altro gradino del nostro percorso. Comunque la sostanza è questa. E noi dobbiamo imparare a percepire questo. Non a sapere, questo che un lo sappiamo, ma a percepire questo. E a lasciare spazio a questo, perché il nostro cuore si senta, come dire, come toccato, io direi conquistato da questo. Se non avviene questa conquista, scordatevi di essere fedeli, seguaci di Gesù. Non siamo neanche cristiani, a toccare religiosi. D'accordo? Basta.
Ma senti, Gesù,
domani?
Gesù sulla barca ha pensato lui a tutto il resto?
Non ho detto
nulla. Gli apostoli si sono... fidati poi di lui, nel senso.
Certo, ci sono fidati soltanto che non c'era la tempesta, quando arriva la tempesta non c'è più.
Anche sul nostro cammino, ti lamenti e poi vedi che Gesù ti viene in cuore.
E quando non ti dovessi venire, per un po' di tempo?
E il tempo...
L'esito non è sempre positivo nella vita. Tu hai una prova. Non è che il Signore ti libera da quella prova.
Sì, sì.
L'importante è quella prova non ti deve, come si dice, soffocare nell'amore e per Dio e per i fratelli. Questo è. Invece noi è come se cercassimo sempre l'esito positivo. Ecco, Dio è intervenuto e mi ha detto, ma tolto il mal di pancia. Un corpo, un mal di pancia, ti resta e moltiplicato. Ma non è il mal di pancia alla fine che conta. E che anche nel mal di pancia si può dare testimonianza di abbondanza di vita. Perché? Perché la radice che conta è proprio questa dimensione profonda dell'amore che conquistata dall'amore non viene meno l'amore. Come fa Gesù? Noi quando diciamo che Gesù ci ama, lo diciamo vedendolo sulla croce, non quando, non so io, è osannato. Quando lui entra trionfante a Gerusalemme, nessuno pensa all'amore suo per noi. Nessuno. Ma quando sulla croce sì. Ma perché? Perché per quanto riceve ingiustizia, lui non cede all'ingiustizia. Lui sta fedele all'amore e per il Padre e per noi. E questa è l'abbondanza di vita. Cioè, non c'è niente che ci può soffocare. E questa è la ritrova. E allora tutte le prove della vita fanno parte delle condizioni per cui l'amore, non essendo mai soffocato, continuamente cresce e splende. E questo è che conta. E nessuno sa come splenderà, perché nessuno conosce per dove io dovrò passare. Nessuno conosce. Ma questo non conoscere non vuol essere, vuol dire, oddio, vedo male cosa mi succede. Non tanto questo, ma qualsiasi cosa mi succeda, il Signore è con me. Lo vedremo anche stasera nella liturgia, che è la finale delle istruzioni che Gesù dà. Alla fine, più le condizioni sono esigenti e più il messaggio è impara a stare fiducioso. Non è che siccome le cose ti vanno bene allora tu hai fiducia, è contrario. La fiducia viene proprio perché tu sei, diciamo, sopprovato, schiacciato. E non viene meno la fiducia. Ed è il senso proprio che si percepisce dalla parola, diciamo, narrata nei Vangeli. Dico parola narrata perché cioè noi sentiamo la parola, ma in realtà non sono semplici parole. È proprio la vita stessa di Gesù, è proprio il suo agire, no? Non è soltanto una parola che dice, è il suo agire. E quell'agire è quello che fornisce al nostro cuore la possibilità di fiducia. Anche perché se non avviene così, prima o dopo il mondo ti farà paura. È impossibile non avere paura del mondo. Oppure come della, è impossibile non avere paura del male. Prima o dopo ti insidierà. Se non altro, siccome tocca a tutti i buoni, perché non devi toccare a me? Se non altro, perché io devo essere speciale? Capite? Allora in questo senso la punta, diciamo, di effetto che la parola deve avere non è tanto che io, come dire, sono con il Signore e sto bene, ma che la fiducia con il Signore è tale che anche quando sto male non divento cattivo.